Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Tutti gli uomini del presidente Zelensky. Il braccio destro del presidente ucraino, Andriy Yermak, si dimette dopo lo scandalo corruzione. Impunità e silenzio internazionale. Dalla Cisgiordania a Gaza, il governo israeliano uccide con le armi e con la burocrazia. Intercettare i migranti a ogni costo. La Francia, su pressione del Regno Unito, sperimenta nuovi pericolosi metodi per fermare l'immigrazione della Manica. I figli dello Stato. Il sistema di protezione dei minori in Francia è in crisi e la proposta di un nuovo disegno di legge apre lo spazio per un dibattito più ampio. Spagna, per la prima volta un presidente tedesco rende omaggio alle vittime del bombardamento di Guernica. Ogni secondo si perde un albero. Mentre l'Unione Europea rinvia la norma per salvaguardare le foreste, centinaia di specie di alberi sono a rischio estinzione. Mondialità. Il secondo tempo per le guerre commerciali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Ucraina, che continua ad essere scossa da un grande scandalo corruzione che sta coinvolgendo la cerchia più stretta del presidente Zelensky. L'ultimo oggi è stato il suo consigliere, il suo uomo più vicino, Andriy Yermak, che ha annunciato oggi le sue dimissioni dopo che le agenzie anticorruzione del paese hanno fatto irruzione nel suo appartamento. Mi ha raggiunta in studio Shawky Senussi. Shawky, buonasera.
Buonasera Martina. Partiamo da un film che ha fatto la storia del cinema, che si chiama Tutti gli uomini del presidente. Racconta lo scandalo di Watergate che ha costretto alle dimissioni il presidente Nixon. Non sappiamo se Zelensky farà la fine di Nixon, ma tutti gli uomini del presidente ucraino sono coinvolti in uno degli scandali di corruzione più gravi nella storia del paese. Dopo 15 mesi di inchieste, 70 perquisizioni, dopo il licenziamento di due ministri, diversi arresti, oggi è toccato al braccio destro di Zelensky, il capo dello staff presidenziale Andriy Yermak, considerato la seconda figura più potente del paese. Questa mattina la sua casa e i suoi uffici sono stati perquisiti, nel pomeriggio sono arrivate le dimissioni. Il tallone d'Achille di Zelensky fin dall'inizio della sua presidenza sono stati i suoi amici più cari ai quali ha dato così tanta libertà di manovra. E ricordiamo che Yermak per il momento non è indagato.
Ma Shawky, com'è iniziata l'inchiesta?
Il caso è emerso all'inizio di novembre, quando la NABU, l'agenzia anticorruzione, aveva annunciato di aver scoperto un sistema criminale orchestrato, secondo gli inquirenti, da uno stretto collaboratore del presidente, che ha consentito l'appropriazione indebita di 100 milioni di dollari. Le prove di corruzione sono state trovate nelle registrazioni audio contenenti discussioni sulle tangenti presso il Ministero dell'Energia e presso l'Energoatom, l'energia nucleare statale. L'organizzazione criminale scoperta avrebbe richiesto tangenti dal 10% al 15% ai fornitori di Energoatom. Il presunto organizzatore Timur Mindik, ex socio in affari e nonché caro amico di Zelensky, è fuggito all'estero, forse in Israele. Secondo fonti dell'opposizione, Yermak viene indirettamente menzionato nelle discussioni tra i sospettati come colui che ordinava di fare pressioni sugli organismi anticorruzione. Appare con lo pseudonimo di Alibaba, che combina le prime lettere del suo nome e del suo cognome.
Adesso quali conseguenze potranno esserci?
C'è un impatto negativo sull'immagine di questa classe politica fuori dal paese, ma soprattutto dentro. Possiamo riassumerla con questa frase: il popolo soffre, i soldati al freddo in trincea a Kiev, i politici rubano per diventare sempre più ricchi. Avrà un impatto sul processo di pace. Ricordiamo che Yermak, oltre ad essere l'uomo di fiducia di Zelensky, è anche il capo dei negoziatori ucraini per porre fine al conflitto con la Russia. Infine c'è la madre di tutte le domande, e se Zelensky sapeva di questa vicenda, di questa banda di criminali. Quindi la domanda, Zelensky poteva non sapere, ce lo dirà l'inchiesta. La settimana scorsa, dopo il piano in 28 punti, disse che queste ore sono le più drammatiche nella storia dell'Ucraina. Le dimissioni di Yermak confermano le sue parole.
Grazie Sciauchi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha annunciato l'avvio di un'indagine interna dopo la diffusione del filmato di cui parlavamo già ieri, che mostrava ciò che pare essere una vera e propria esecuzione di due palestinesi disarmati a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Le ONG per i diritti umani, come ad esempio l'israeliana B'Tselem, però sottolineano come si tratti solo di uno dei tanti incidenti mortali che dimostrano la totale impunità delle sue forze armate. Quello che stiamo vedendo ripetutamente è che Israele non è disposto e non è in grado di indagare su se stesso, ogni tanto è costretto a farlo a causa della copertura mediatica internazionale o delle pressioni di altri stati, ha dichiarato ad Al Jazeera il portavoce di B'Tselem, ma praticamente ogni volta il risultato è lo stesso: il meccanismo investigativo è in realtà un meccanismo di insabbiamento e il loro obiettivo è fingere di indagare ma garantire ai colpevoli la totale impunità. Mentre annunciava l'indagine, l'esercito intanto continuava raid e incursioni nelle città del nord della West Bank. E a Gaza intanto la situazione, oscurata dal cessate il fuoco, resta critica, aggravata dalla pioggia dei giorni scorsi. Qui il governo israeliano si serve anche della burocrazia per bloccare gli aiuti umanitari. Noi abbiamo raggiunto nella striscia di Gaza Giulio Cocchini, cooperante della ONG CESVI.
Un temporale qui ha un impatto su le abitazioni precarissime in cui vivono le persone qua, che non è paragonabile con quello che potrebbe avere da noi. Quindi due forti piogge che hanno sostanzialmente inondato la gran parte dei campi. Inondato vuol dire che l'acqua arriva dai pendii e dalle tende, ma anche risale dal terreno. I sistemi fognari sono completamente danneggiati e quindi le tende si sono ritrovate invase anche proprio dalle acque nere. Una gran parte dei campi ha avuto dei problemi, alcuni hanno proprio perso la tenda e si sono dovuti spostare. C'è stato del forte vento e ovviamente le tende, che sono costruite in modo precario, che sono danneggiate da 2 anni d'inverni, alcune sono volate via. Ci sarebbe bisogno di una risposta seria e con i numeri necessari a livello di distribuzione di tende, di teli di plastica, ma anche di coperte di vestiti invernali, cosa che purtroppo non è possibile perché, come è sempre stato e come continua a essere anche dopo il cessate il fuoco, una quantità enorme di forniture umanitarie sono rimaste bloccate fuori. Quindi ad esempio i partner delle organizzazioni umanitarie che si occupano di queste cose sono riusciti a distribuire 5.000 tende la settimana scorsa, hanno raggiunto 20.000, ma si stima che le persone che ne avrebbero bisogno sono 1,5 milioni. Noi da parte nostra abbiamo distribuito dei sacchi di farina svuotati, ovviamente sono i sacchi che noi riceviamo dal World Food Program, che dopo essere stati utilizzati nelle bakery, nelle panetterie finanziate dal World Food Program, possono essere riutilizzati come protezione per le tende. Quindi noi le distribuiamo, forniamo la terra, la sabbia nei campi in cui non c'è sabbia e li mettono intorno alle tende, nei punti facilmente inondabili. Ne abbiamo distribuiti 5.000, ne daremo altri 10.000 la settimana prossima, ma sono comunque tutte soluzioni palliative. Il problema è che 1,5 milioni di persone abitano nelle tende e sono tende totalmente inadeguate a sopportare l'inverno e le piogge.
Quindi insomma gli aiuti umanitari, quelli veri e propri, non i camion commerciali, continuano a non entrare o a entrare pochissimo?
Entrano molto meno di quanto fosse negli accordi, sono aumentati anche gli aiuti umanitari, anche i camion umanitari, ma con grandissime limitazioni su chi può portare cosa. Ci sono dei nuovi attori internazionali bilaterali che riescono ad entrare fuori dal sistema delle Nazioni Unite, Qatarioti, Emirati, Egiziani, ci sono alcune agenzie delle Nazioni Unite che riescono a fare entrare alcune forniture, ma ad esempio la stragrande maggioranza delle ONG è ancora bloccata, noi compresi, perché siamo in ballo con il nuovo sistema di registrazione. Israele ha imposto a tutte le ONG di riregistrarsi, di avere una nuova registrazione israeliana. Noi e tutte le altre abbiamo fatto la nostra richiesta e stiamo aspettando la conferma sulla registrazione. Quindi quando andiamo poi a chiedere possiamo portare queste migliaia di kit igienici che abbiamo bloccati in Giordania e in Egitto, ci rispondono no, perché non siete registrate, e noi ovviamente vogliamo rispondere registrateci. È tutto un sistema che è pensato per continuare a rendere l'aiuto umanitario difficilissimo da gestire ed estremamente limitato rispetto a quelli che sarebbero i bisogni.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La Francia si prepara ad avviare le intercettazioni in mare delle imbarcazioni utilizzate per trasportare migranti in Inghilterra. Le autorità francesi fino adesso avevano stabilito che le intercettazioni erano troppo pericolose per la vita umana, ma in un vertice dello scorso luglio è emerso in questi giorni, Parigi e Londra hanno concordato di intensificare i controlli. Sentiamo Veronica Gennari.
Una lettera cordiale in cui il primo ministro britannico Keir Starmer invita la Francia a fare di più per lottare contro questo peso condiviso della migrazione nella Manica. Questo è il contenuto del documento che il giornale francese Le Monde ha potuto consultare. Una lettera chiara e diretta che spinge il presidente Emmanuel Macron a fare di più per limitare le partenze delle cosiddette small boats, soprattutto gommoni, che dalle coste di Calais e Dunkerque cercano di attraversare il mare fino alle coste inglesi. Un messaggio non particolarmente nuovo da parte del governo britannico e che è simbolo del clima teso che si sta respirando da una parte e dall'altra del Canale della Manica in questi mesi. Attualmente, infatti, si sta discutendo del nuovo ciclo di finanziamenti da parte di Londra per la messa in sicurezza del confine franco-britannico nel periodo 2026-2029. Finanziamenti importanti che da decenni entrano nelle casse dello Stato francese. Secondo i dati del quotidiano The Guardian, il Regno Unito ha stanziato oltre 700 milioni di sterline alla Francia per prevenire l'immigrazione clandestina nel periodo di tempo che va dal 2014 al 2024. Laclan Mecré, ex volontario dell'associazione Calais Food Collective, spiega in che modo i soldi britannici sono usati in Francia. Per quanto ne so, neanche una parte di questi soldi viene spesa per servizi necessari a Calais. Non ci sono servizi reali che lo Stato francese fornisce alle persone migranti. I soldi che arrivano dalla Gran Bretagna vengono spesi per gli sgomberi, le espulsioni e la polizia. A Calais si può vedere chiaramente dove vanno a finire i soldi. Una politica che cerca di impedire al massimo le partenze e allo stesso tempo di rendere ostile la permanenza sulla costa francese. Questo è quanto si vede sul litorale nord. All'interno della lettera consultata da Le Monde, il premier britannico mette in guardia il presidente Macron. Se non riusciremo a risolvere questa crisi insieme, scrive, coloro che verranno dopo di noi cercheranno di farlo al posto nostro. Potrebbero scegliere una strada molto diversa, rompendo con i trattati, le convenzioni e la cooperazione internazionale, e mettendo le nazioni l'una contro l'altra. E la Francia risponde alle pressioni inglesi, intensificando e indurendo la sua politica migratoria. Il quotidiano Le Monde e Lighthouse Reports hanno infatti rivelato in un'inchiesta congiunta che le autorità francesi sono attualmente pronte a sperimentare una nuova tecnica nella politica di intercettazione delle imbarcazioni di persone migranti. Secondo quanto mostrato dall'inchiesta, la nuova tecnica consisterebbe nel fermare le small boats tramite l'utilizzo di reti, una manovra fino ad ora considerata troppo pericolosa per la vita dei passeggeri. Il rischio principale è infatti quello di collusione tra l'imbarcazione della polizia e quella, sempre precaria e sovraffollata, delle persone migranti. Eventi mortali di questo tipo si sono già verificati in passato a Mayotte. Secondo una fonte dell'inchiesta di Le Monde e Lighthouse, la manovra sarebbe così rischiosa che le forze dell'ordine avrebbero richiesto garanzie di una limitazione dei casi di perseguimento penale in questo contesto.
Restiamo in Francia perché è stato presentato un disegno di legge per riformare il sistema di tutela dei minori, un modo per affrontare la grande crisi che sta affrontando. Sentiamo Francesco Giorgini.
Les enfants de la DAS, tradotti figli o i bambini della DAS per direzione dipartimentale degli affari sociali e sanitari, cioè la diffusa e potente amministrazione provinciale che in Francia gestisce l'aiuto all'infanzia, tanto gli orfanotrofi che l'affidamento in famiglie d'accoglienza di minori per una ragione o l'altra sottratti all'autorità genitoriale. Un'amministrazione tanto antica e diffusa da appunto aver dato luogo ad un'espressione entrata nel linguaggio popolare, les enfants de la DAS, che indica i bambini orfani, ma non solo, presi in tutela da allo Stato. Un'amministrazione spesso criticata per la sua quasi onnipotenza che le permette di sottrarre i minori all'autorità dei genitori per le ragioni più varie, a volte discutibili o obiettabili, de che è invocabile anche solo sulla base di supposizioni il presunto non rispetto dei diritti fondamentali del minore. Secondo uno dei principi tanto della Repubblica nata dalla Rivoluzione che dello Stato monarchico o napoleonico, per cui in Francia i figli, prima di essere figli dei loro genitori, sono figli della Repubblica e dello Stato, che devono e possono decidere del loro bene anche oltre e contro l'autorità dei genitori. Precetto laico ed egalitario, in principio condivisibile, ma la cui applicazione massiccia, senza obiezioni, indiscriminata e burocratizzata, ha creato a volte nel concreto della vita di bambini e famiglie situazioni tanto laceranti che paradossali. Una deriva che con la crisi del welfare state degli ultimi 30 anni è diventata endemica, per non dire di sistema, tra strutture sempre più esangui per mancanza di fondi e personale qualificato, crisi delle vocazioni, crollo del livello professionale e motivazionale e famiglie d'accoglienza o sommerse ed esauste dalle troppe richieste o peggio che si trasformano in case dormitorio sempre più motivate dal lucro, essendo pagate al mese per ogni minore che ospitano. Denunce di abusi di truffa, di maltrattamenti, di negligenze o ancora mancanza totale di soluzioni di accoglienza per oltre 3.000 minori ogni anno, visto l'aumento costante dei bisogni. Tra il 1998 e il 2023 le spese della DAS sono aumentate del 70% al netto dell'inflazione, facendosi carico, secondo le ultime cifre ufficiali, quelle del 2024, di oltre 400.000 minori per un budget di un po' più di 11 miliardi l'anno. Ora rinominata ASE, Aide Sociale à l'Enfance, l'aiuto sociale all'infanzia, la DAS è in crisi conclamata e sempre più acuta, tanto che la nuova ministra della sanità francese promette una proposta di legge quadro sull'aiuto sociale all'infanzia per l'inizio del 2026 e c'è chi chiede che sia l'occasione per un dibattito più largo sui diritti inalienabili dei minori per definire una sorta di codice dell'infanzia così come esiste un codice civile.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Per la prima volta un presidente tedesco è andato a Guernica in Spagna e ha reso omaggio alle vittime del bombardamento nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Un momento storico nella relazione tra Germania e Spagna, stretti per la prima volta attorno a un simbolo, la città di Guernica, la città dei Paesi Baschi devastata dall'aviazione nazista e fascista nell'aprile del 1937, in quello che è considerato il primo bombardamento aereo massiccio contro la popolazione civile, un massacro che è stato poi immortalato dal dipinto gigante di Picasso. La visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Guernica è profondamente simbolica. Per la prima volta un capo di Stato della Repubblica Federale Tedesca ha reso omaggio alle vittime nel luogo della strage. Steinmeier è stato accompagnato dal re Felipe VI davanti al mausoleo in ricordo delle vittime, dove ha deposto una corona di fiori e osservato un minuto di silenzio, chiudendo simbolicamente una ferita aperta quasi 90 anni fa. Poi il presidente ha incontrato alcuni dei pochi sopravvissuti ancora in vita. La visita rappresenta il gesto più forte finora compiuto da Berlino verso le vittime dell'attacco. Nel 1937 la Germania di Hitler e l'Italia di Mussolini appoggiarono il colpo di Stato del generale Francisco Franco, che mise fine alla Repubblica Spagnola e instaurò la dittatura più lunga d'Europa in Spagna. Una visita che coincide con il 50° anniversario proprio della morte di Franco e il ritorno della democrazia in Spagna. La Germania aveva già chiesto perdono alla Spagna nel 1997 tramite una lettera dell'allora presidente Roman Herzog, che riconosceva la responsabilità del suo paese nella distruzione della città e invocava la riconciliazione. Steinmeier però è il primo presidente a farlo di persona sul luogo della tragedia. Il viaggio a Guernica è stato preceduto da un altro gesto altamente simbolico, la visita al Guernica di Picasso al Museo Reina Sofia di Madrid. La settimana scorsa a visitare il Guernica era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la sua visita ufficiale in Spagna, fin da quando venne esposto per la prima volta nel 1937, il grande quadro in bianco e nero di Picasso è diventato uno dei simboli universali contro la guerra. Di fatto, una copia del Guernica è appesa all'ingresso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una testimonianza del dolore universale provocato dalla guerra e un monito contro i totalitarismi.
L'Europarlamento ha approvato il rinvio di un anno dell'entrata in vigore delle norme contro la deforestazione, un rinvio che ha effetti potenzialmente devastanti per le foreste. Sentiamo Alice Franchi.
Pau Brasil è l'albero nazionale del Brasile, da cui prende anche il nome. Pau come pezzo di legno e Brasil che significa color brace incandescente, noto anche come Pernambuco. È un albero ricoperto di spine, il colore del legno è rosso arancio. È conosciuto nel mondo della musica, in particolare della liuteria, per le sue eccezionali proprietà meccaniche e per la sua produzione di un suono di alta qualità. Ed è sull'orlo d'estinzione. Secondo un documento ufficiale presentato alla 20ª conferenza di CITES di Samarcanda nel novembre 2025, il numero di Pau Brasil si è ridotto dell'84% in tre generazioni. Un declino dovuto alla deforestazione e all'espansione del taglio di legna illegale, spesso destinata alla costruzione di archetti per strumenti ad arco, un mercato internazionale molto redditizio. Il Pau Brasil è solo una delle specie in via di estinzione a causa della deforestazione. Dall'altra parte dell'oceano, in Europa, arriva la notizia che il Parlamento europeo sostiene le modifiche alla legge sulla deforestazione, rinvia di un anno l'entrata in vigore della norma per tutelare le foreste e riduce i requisiti per alcuni operatori e commercianti. Era un regolamento nato con l'idea di impedire l'entrata nel mercato europeo di legno, soia, carne, cacao e di altri prodotti collegati a nuova deforestazione. Secondo l'ONG Greenpeace Italia, la scelta si intreccia con l'accordo commerciale tra l'Unione Europea e Latin America e Mercosur. Sentiamo Martina Borghi, responsabile della campagna Foreste di Greenpeace Italia.
Ogni secondo, a causa dei consumi europei, si perde un albero. Un rinvio di un anno sulle ODR comporterebbe la perdita di oltre 31.500 alberi. Allora, diciamo che questo regolamento europeo nasce, viene adottato nell'ambito del Green Deal, è pensato per contenere l'impatto sulla deforestazione globale dei consumi dell'Unione Europea, con questa imposizione per le aziende di regole di tracciabilità e trasparenza delle filiere per entrare sul mercato comunitario di 7 materie prime. Con l'approvazione del trattato Mercosur, che è in discussione proprio anch'esso in questo periodo, è cioè ovvio che ci sia un conflitto tra questi due documenti, perché il Mercosur incrementerebbe la quantità di esportazioni dell'Europa e di importazioni da paesi del blocco Mercosur, e quindi l'ODR potrebbe quindi finire per imporre ai paesi del Mercosur degli standard più alti.
La protezione di specie vegetali come il Pau Brasil diventa ancora più fragile con i passi indietro dell'Unione Europea.
In chiusura la nostra rubrica del venerdì, Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
C'è un paradosso che domina la nuova stagione della politica estera statunitense. Per difendere l'idea di un'America forte e autosufficiente, Donald Trump è costretto a riannodare i fili con quei paesi che per anni ha indicato come avversari strategici. La promessa dell'America First, agitata come un vessillo identitario, si scontra oggi con la realtà di un'economia globale che non può essere imbrigliata nei confini del nazionalismo economico. E così, mentre la Casa Bianca rimodula i piani tarifari e rilancia negoziati bilaterali, due giganti si stagliano all'orizzonte come partner imprescindibili: Cina e India. Il nuovo principale è quello dei dazi. Dopo una escalation di minacce e ritorsione, Washington si trova a gestire un intreccio commerciale molto più complesso di quanto non fosse all'epoca del primo mandato di Trump. L'industria statunitense, dalla manifattura all'high tech, è profondamente inserita in catena di valore globale che passano necessariamente per Pechino e New Delhi. Componentistica, semiconduttori, materiali rari, farmaceutica, tessile e prodotti agricoli, direttamente o indirettamente, quasi ogni comparto dipende da forniture asiatiche. La retorica autarchica si è schiantata contro il muro della praticabilità. Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha dunque avviato trattative più morbide con la Cina, mirando un compromesso che salvaguardi gli interessi dei lavoratori statunitensi senza pregiudicare la stabilità delle imprese. L'obiettivo è ridurre alcuni dazi che pesano sull'importazione di beni intermedi, cruciali per l'industria nazionale, in cambio di garanzie sulle pratiche commerciali cinesi sull'accesso al mercato. Trump non lo dice apertamente, ma il confronto frontale con Pechino ha generato un effetto boomerang. Diversi settori statunitensi, dall'automotive all'elettronica del consumo, hanno denunciato costi insostenibili e a dettare la linea alla fine è stata la realtà economica più che l'ideologia. Parallelamente si gioca la partita con l'India, che a differenza della Cina, qui la posta in gioco non è solo commerciale ma anche geopolitica. Oggi l'India è un partner strategico per la costruzione di un fronte asiatico alternativo all'area di influenza cinese. Per questo Washington intende limare i contrasti tarifari che si sono accumulati negli anni, anche a costo di concessione dal valore simbolico. Le imprese americane puntano un accesso più ampio al mercato indiano, in particolare nel settore agricolo e tecnologico. Riallacciare i rapporti con i due colossi asiatici non è per gli Stati Uniti soltanto una mossa tattica di riaggiustamento, è invece il riconoscimento implicito del fatto che l'economia nazionale non può permettersi una politica commerciale isolazionista. Da un punto di vista strategico, la competitività degli Stati Uniti passa dalla capacità di rimanere integrati nel sistema globale, non dalla volontà di sottrarsene. E in un mondo dominato da flussi di merci, di capitali, sempre più anche di dati, l'illusione dell'autarchia è diventata un lusso troppo costoso perfino per Washington. Lo dimostra, per esempio, la recente eliminazione dei dazi al 10% sui prodotti tropicali, quali banana e caffè, che erano ricaduti interamente sui consumatori. Il concetto di America First comunque non scompare, cambia pelle e si trasforma da slogan muscolare in strategia di equilibrio. Difendere gli interessi nazionali non significa più chiudere le porte, ma negoziare con maggiore pragmatismo. Cina e India, da rivali ingombranti, diventano interlocutori obbligati di una superpotenza che deve fare i conti con la complessità interdipendente del XXI secolo. Il risultato è una politica commerciale più sfumata e meno ideologica, un ritorno alla realtà dopo anni di proclami, perché anche per il paese che di fatto è ancora al centro del mondo, la geopolitica segue una legge antica: nessuno è davvero sovrano quando il potere viaggia lungo le rotte del commercio globale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.